Radio Incontri in Blu presenta Cercando l'antica madre. Paolo Giulierini racconta Cortona. In questo episodio, Cortona nell'orbita romana, la battaglia del Trasimeno, la Tabula Cortonensis e la villa romana di Ossaia.
Non c'è nessuno che dai tempi del Grand Tour non ricordi a Cortona il celebre episodio della battaglia del Trasimeno. Questo episodio sanguinoso che occorse nel 217 a.C. e che vide protagonista Annibale Barca, il condottiero cartaginese da una parte e il console Flaminio dall'altra. Ma per fare ordine dovremmo ricominciare da qualche tempo prima, quando un giovane bambino, appunto Annibale, figlio di Amilcare Barca, la parola barca in fenicio significa folgore, a sua volta generale, fece un giuramento di vendicare Cartagine, che aveva perso la prima guerra punica, nei confronti dei romani. Di lì in avanti si forma un personaggio di altissimo profilo culturale e militare che riceve una educazione da un generale spartano e accorpa su di sé il meglio della cultura ellenistica ed oltre a quello naturalmente della cultura del suo popolo, appunto quello cartaginese, e pronto per le armi nel 219 a.C. assedia Sagunto, la città ispanica che era alleata a Roma, e crea il presupposto, il pretesto per l'avvio della seconda guerra punica. Di lì Annibale, con un esercito di oltre 25.000 uomini, passa per le coste della Francia meridionale e intraprende la prima grande impresa, e cioè valicare le Alpi. Valica le Alpi con tantissimi uomini in grande difficoltà, perché oltre al seguito umano dobbiamo immaginare tutte le masserizie, le bestie da soma e anche una serie di elefanti da guerra che Annibale appunto, adattatosi alle tecniche di guerra dai tempi di Alessandro Magno, aveva allargato alle proprie unità anche questi potenti animali da combattimento che di solito facevano parte degli eserciti indiani o degli eserciti persiani. La macchina da guerra cartaginese era costituita da un esercito effettivamente variegato. La capacità di Annibale sta proprio nel fatto di armonizzare al meglio le caratteristiche specifiche di eserciti singoli, e quindi il suo esercito si caratterizza per la presenza di un blocco di fanteria iberica estremamente possente, fatto di veterani, di un blocco di fanteria costituito dalla fanteria numidica, quindi africana, con cavalli velocissimi. Poi ci sono i frombolieri balearici, per esempio, e ovviamente nell'arrivare nella terra italica il suo esercito, composto da 25.000 unità circa, si arricchisce di oltre 20.000 uomini che provengono dalle tribù dei Galli che controllano il nord Italia. L'esercito, quindi, dopo aver passato le Alpi e divenendo sempre più importante in quanto a numero, quindi raggiungendo quasi 45.000 soldati, intraprende le prime due grandi battaglie: al Ticino nel 218 a.C., alla Trebbia nello stesso anno, e poi comincia a dirigersi verso sud. Annibale, con gli ultimi elefanti, ne rimane solo uno, Surus, raggiunge, passando per i valichi appenninici, le zone vicino a Pistoia e poi a Fiesole, e sfocia in aperta valdichiana intorno al 217 a.C. Siamo più o meno nel mese di giugno, ci sono le messi fiorenti della valdichiana, è un momento molto opportuno per questo enorme esercito che dobbiamo immaginare dipanarsi per chilometri lungo la valdichiana per fare incetta anche delle messi e anche di tutta la frutta e di quello che riuscivano a in qualche modo recuperare. Dobbiamo immaginare infatti che fosse veramente difficile sostentare un esercito del genere quotidianamente. Intanto le città etrusche che assistono al passaggio in Valdichiana di questo esercito non hanno un comportamento univoco. Noi sappiamo che già dal 310 a.C., quando Cortona, Arezzo e Perugia si erano scontrati contro Fabio Rulliano e avevano avuto la peggio, queste città erano entrate nell'orbita del potere romano. Si continuava a parlare etrusco, ma sostanzialmente erano molto vigilate. Tuttavia Arezzo, una parte, diciamo così, di un partito politico della città di Arezzo, intravede nella possibilità del passaggio del cartaginese un obiettivo, diciamo, nuovo, cioè quello di potersi slegare dal potere politico attuale e di ottenere parte di una nuova libertà, e occhieggia ad Annibale. Invece Cortona chiude le porte, come ricordano le fonti antiche, come ricorda Tito Livio, e non permette ovviamente all'esercito cartaginese di avere una sorta di punto di ristoro. Nel frattempo il console Flaminio da nord organizza un esercito e tiene dietro ad Annibale nel tentativo di raggiungerlo e impedire che egli possa puntare verso Roma. La situazione della mattina del 217 a.C., siamo a giugno, vede l'esercito romano essersi assestato il giorno prima sulla zona di Borghetto, perché ha quasi raggiunto l'esercito di Annibale. Questo glielo dicono a Flaminio le guide che sono state mandate in avanscoperta, scoperta, ma è tardi, siamo all'ora del tramonto e quindi l'esercito romano si ferma in località Borghetto e lì costituisce il suo accampamento. La battaglia è rinviata al mattino del giorno dopo e infatti di buon mattino l'esercito romano intorno alle 6, di fronte anche a una fitta nebbia, inizia da Borghetto a dispiegarsi con un lunghissimo, diciamo così, profilo di marcia che impedisce di mantenere le posizioni militari dei triari, degli astati, dei velites e degli equites, cioè dei cavalieri, ma con un imponente cordone tra le colline di Tuoro e la costa del lago Trasimeno, si insinuano appunto attraversando il Malpasso e solo dopo qualche ora, cioè praticamente quando saranno entrati quasi tutti, capiscono di essere entrati in una terribile trappola. Annibale infatti aveva finto di andare via, in realtà aveva posizionato il giorno prima il proprio accampamento dalle parti di Passignano, ma aveva collocato la cavalleria, la fanteria dei Galli e la fanteria degli Iberici sulle colline, ben nascoste, in modo che quando tutto il cordone dell'esercito romano, circa 25.000 uomini, fosse entrato, allora si potesse dare il segnale dell'attacco. L'attacco avviene appunto in questo contesto particolari, dove la nebbia prevale e impedisce in qualche modo di vedere quello che sta succedendo. Si sentono rumori terribili di urla di soldati che stanno calando dall'alto, e i romani ovviamente hanno al loro fianco destro il lago Trasimeno, che fra l'altro presentava una linea di costa molto più arretrata rispetto ad oggi, e quindi si trovano proprio all'interno di un budello di terra. A questo punto siamo di fronte ad una battaglia non convenzionale, proprio di quelle che l'etica romana non contemplava. Ricordiamoci che, lo capiremo anche a Cannae, i romani utilizzano strategie ancora arcaiche, per cui c'è un esercito che dichiara guerra in maniera ufficiale all'altro, si sceglie il campo di battaglia e si procede in blocco l'uno contro l'altro, mentre Annibale aveva già preso il meglio da una parte delle tecniche militari ellenistiche, quindi per esempio con la tattica a tenaglia, quella che consisteva nel far entrare l'esercito sfondando apparentemente il centro e poi chiuderlo con le ali della cavalleria in una tremenda, tenaglia. Adesso invece, oltre a questo aspetto, c'è un'imboscata. Un'imboscata che non è proprio contemplata dal punto di vista dell'etica romana, e questo provocherà poi successivamente un giudizio molto fermo, molto anche negativo nei confronti di Annibale da parte della storiografia romana, perché Annibale è colui che si dota di spie, Annibale è colui che praticamente fa serpeggiare voci di spostamenti dell'esercito da una parte, invece si dirige nella direzione opposta, Annibale fa imboscate. Quindi tutto quello che è di anticonvenzionale nel mondo antico è la novità che porta Annibale, che di fatto in realtà è il primo grande rivoluzionario, perché inventa sostanzialmente quella che oggi noi chiamiamo appunto la guerra di destabilizzazione delle fake news, di strumenti che si appoggiano anche all'aspetto militare e che servono in qualche modo a disorientare il nemico. Sia come sia, la battaglia, iniziata alle 6 del mattino del 21 giugno 217, dura oltre 3 ore. I romani, nonostante vengano spinti verso il lago Trasimeno, resistono eroicamente, ne muoiono tantissimi, e alla fine anche Flaminio viene ucciso da un gallo e da un principe gallo, che taglia la testa addirittura al console, come era uso tra quelle popolazioni. Una parte però dell'esercito di Flaminio, che si era spinta, tra i primi gruppi in avanti, raggiunge, l'attuale zona di Monticeto, e non siamo lontani da Passignano, e riesce, forzando proprio con i propri uomini, a salire verso l'alto. Si tratta appunto di 6.000 circa, così dicono le fonti, soldati che sfondano le linee nemiche e riescono ad occupare un villaggio etrusco della zona. Da lì poi, anche con il soccorso degli etruschi, saranno salvati e potranno, nonostante in qualche modo vengano raggiunti nelle ore successive dai cartaginesi, potranno raggiungere di nuovo Roma. Tutto questo è un fatto abbastanza noto, come sono note le perdite disastrose dei romani e anche l'angoscia che calò sulla città di Roma, perché a quel punto si pensava che Annibale potesse già puntare verso Roma. In realtà Annibale non trova una coesione di alleanze territoriali nei suoi confronti, gli Etruschi comunque sostanzialmente rimangono fedeli a Roma, e anche le popolazioni umbre. Così spunterà verso sud, e quarto grande episodio sanguinoso sarà di lì a poco la sconfitta di Cannae, sconfitta nella quale i romani perderanno oltre 50.000 uomini e lì veramente si ebbe paura del peggio, anche se di fatto, di nuovo e non inspiegabilmente, il condottiero cartaginese non puntò verso Roma. Non inspiegabilmente, perché gli storici hanno ben in qualche modo chiarito come fosse impossibile porre assedio a Roma da parte di Annibale, che non aveva una flotta e che quindi sarebbe rimasto, insomma, per mesi di fronte alle mura di Roma, che sarebbe stata continuata a essere rifornita da navi che portavano grano. Ma questo non è il punto della nostra chiacchierata, questo era solo la cornice generale. La nostra chiacchierata vuole tornare sul tema proprio cortonese, cioè che cosa succede nell'area di Cortona con il passaggio di Annibale. Abbiamo detto della parziale infedeltà di Arezzo, abbiamo parlato invece della fedeltà di Cortona e vogliamo anche ricordare come ci siano due documenti eccezionalmente legati a questo evento. Il primo è il più noto, si tratta della statua dell'Arringatore di Aule Metellis, ritrovata secondo la tradizione in località Sanguineto. Ecco, secondo una recente ipotesi di Giovanni Colonna, il gesto di questa statua appunto non arringa la folla, ma è in realtà una richiesta di perdono alla divinità Texans, il cui nome è inciso nella stessa epigrafe che si trova alla base della tunica del personaggio accanto al nome Aule Metellis, per non aver, diciamo così, dato ascolto ai segni infausti che secondo la tradizione Flaminio, i Romani e anche gli Etruschi, che erano alleati dei Romani, avevano notato poco prima della battaglia e che, nonostante tutto, diciamo, avevano portato il condottiero ad affrontare Annibale, quindi scegliendo di scendere in battaglia nonostante gli dei avessero in qualche modo proferito di non farlo. Ora è chiaro che queste tradizioni si susseguono nel tempo e spesso sono introdotte ex post, e quindi chiaramente il povero Flaminio, quando anche avesse voluto, probabilmente non si era mai reso conto, neanche gli auguri che andavano insieme a lui, dell'esistenza di questi segni. Ma il punto non è questo, il punto è che probabilmente sui luoghi della battaglia qualche tempo dopo sorse un tempio dedicato a questa divinità, il cui teonimo ricorre anche nella località cortonese di Teccognano, non a caso accanto a Metelliano. Vedete che c'è sempre un legame forte fra questa famiglia e questa divinità, forse la divinità tutelare, e che questo tempio ricordò per secoli questa immane tragedia e il fatto che si doveva essere più prudenti. Tra l'altro nell'epigrafe dell'Arringatore compare anche il demo, cioè la frazione che ha espresso questa statua, che è la frazione di Kislevix, che sarebbe interessante, diciamo, poter sciogliere, per ora non è stata tradotta, perché potrebbe essere anche un nome di un luogo non lontano da Sanguineto, che appunto mantiene in qualche modo la tradizione dello scorrere del sangue della battaglia, e per capire appunto proprio la località esatta degli eventi. L'altro documento intimamente legato alla battaglia è la Tabula Cortonensis. Ora, la tabula si data tradizionalmente agli inizi del secondo secolo a.C., cioè intorno al 180-190 a.C. Però altri studiosi propendono per la fine del terzo secolo a.C., quindi la fine del terzo secolo a.C. sarebbero esattamente più o meno gli anni precedenti alla battaglia del Trasimeno. Se fosse così, se accettassimo questa prima ipotesi, possiamo vedere che nella tavola ricorrono tantissime gentes cortonesi, tra cui in particolare i Cusu, che sono i proprietari della Tanella Angori e della Tanella di Pitagora, lo testimoniano le epigrafi sulle nette rinvenute, ma non compaiono i Metellis, c'è proprio uno spartiacque. Ecco, l'ipotesi che potremmo avanzare è che i Cusu questa famiglia, diciamo così, che poi riceve le figlie di Petrus Scevas e le introduce nella propria famiglia, ma riceve anche terreni di Petrus Scevas dal Trasimeno, come è indicato nella tabula, avessero partecipato alle fasi, diciamo, della battaglia, avessero combattuto insieme a Flaminio in appoggio e fossero poi morti nella battaglia. E le due tanelle, quella angora di Pitagora, potrebbero essere i sacrari proprio di questi due eminenti personaggi cortonesi. Invece i Metellis potrebbero aver partecipato all'operazione di salvataggio dei 6.000, proprio perché la zona su cui puntano i 6.000 per salvarsi in alto è una zona non lontano dalla Val di Pierle, e in Val di Pierle si è rinvenuta una famosa epigrafe, ormai latinizzata, dei Metelli, riguardante una serie di cariche politiche di alcuni esponenti di questa famiglia in età repubblicana. Insomma, la battaglia del Trasimeno è uno spartiacque anche nel versante politico cortonese. Da una parte tutte le famiglie etrusche decidono di chiudere le porte della città, dall'altra alcune partecipano anche alla battaglia. Ricordiamoci anche che la tomba di Mezzavia, di proprietà dei Petkes, è dello stesso periodo della battaglia, e forse diventano in qualche modo gli eroi della battaglia stessa con questi piccoli tumuli, le tanelle, che vengono realizzate per celebrare queste morti eroiche. Invece i Metellis, che altrettanto eroicamente partecipano al salvataggio dei Romani, potrebbero essere quelli che, estinti i rami dei Cusu, iniziano a fare carriera politica, e infatti li vedremo protagonisti di tutte le cariche del municipium romano, e addirittura uno dei Metellis diverrà pretor Etruri, cioè il referente responsabile della lega religiosa etrusca nel primo secolo d.C. E allora la città acquista a questo punto una fisionomia nuova, perché Roma premia la fedeltà di Curtum attraverso un ingente arrivo di finanziamenti che portano alla realizzazione in particolare di un grande monumento celebrativo, la Porta Bifora, con due fornici e due statuette, quella di Culsans e di Selvans, l'una preposta agli ingressi e alle uscite, l'altra preposta alla protezione dei territori, che probabilmente attraverso un itinerario si collegavano sia fisicamente sia concettualmente alle due tanelle Angori e Pitagora, perché da lì, tra l'altro, da quella piana, posta però sulla sommità, diciamo, di Cortona, si poteva ancora vedere quel lago Trasimeno, che era stato teatro di una distruzione, di un eccidio così terribile, ma anche di un momento di eroicità pubblica delle famiglie e della città di Cortona.
Avete appena ascoltato un episodio di Cercando l'antica madre, un programma scritto e interpretato da Paolo Giulierini e montato da Alessandro Ferri per Radio Incontri in Blu.